E prima di aprire la parola di Dio voglio pregare di nuovo. Signore, grazie per il nostro fratello Gianni, grazie Signore che abbiamo la certezza che sua mamma Rita è con te, Signore, che non è la chiesa protestante o cattolica che salva, ma Gesù Cristo, il tuo prezioso sangue che salva. E grazie Signore per questo, perché chi spera in te sicuramente non sarà deluso. Padre, benedisci Gianni, benedisci la sua famiglia e anche queste persone che sono stati toccati dalla tua parola, che possa portare frutto, Signore, per l'eternità. Benedisci anche questa mattina la lettura della tua parola nel nome di Gesù. Amen. In capitolo 12 abbiamo tre protagonisti: una donna, un dragone e un bambino. Allora, come ho detto tante volte, il libro di Apocalisse è un libro di simboli. Giovanni, l'apostolo Giovanni sull'isola di Patmos, ha avuto questa visione e lui parla in questo linguaggio figurativo, no? Ultimamente c'era questo film, Il leone, la strega e l'armadio. Qualcuno l'ha visto? No? Che quel film è tratto da un libro scritto da un pastore protestante dell'Inghilterra, e quella storia è un'allegoria riguardo quello che Gesù Cristo ha fatto. Il leone ha dato la sua vita in sacrificio per riscattare questi bambini dalla strega, e quindi è un modo fantasioso per raccontare il Vangelo ai bambini. Ma qui in Apocalisse non abbiamo il leone, la strega e l'armadio, ma abbiamo la donna, il dragone e il bambino. E magari leggendo questo capitolo uno potrebbe mettere le mani nei capelli e dire: non ho capito niente. Ma Apocalisse si può capire se uno capisce le simbologie che si trova in tutta la parola di Dio. Perciò uno che non ha una buona conoscenza della Bibbia, a leggere il primo libro che legge nella Bibbia, Apocalisse, è un po' pericoloso, perché uno potrebbe venire fuori con tante varie interpretazioni. Ma per capire di che cosa parla capitolo 12, dobbiamo capire chi sono questi tre protagonisti. Leggiamo in versetto 1: poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un grande dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna. E le sue teste vi erano 7 diademi. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e lo gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni con un scettro di ferro, e il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. Quindi, se uno è nuovo alla Bibbia, potrebbe essere, dice, ma non capisco niente di cosa parla questa visione, questa donna che deve partorire, il dragone che vuole mangiare suo figlio. Allora, il primo protagonista che vogliamo vedere è il dragone. Quanti sanno chi è il dragone? Allora, questo è il più facile, quindi ho fatto per prima. Se leggiamo più avanti in versetto 9, la parola di Giovanni stesso ci dichiara chi è il dragone. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi questo dragone che vuole divorare il bambino è Satana. Il bambino chi è? Gesù, perché voi conoscete la Bibbia. È Gesù perché in versetto 5 abbiamo indizi per capire chi è questo bambino. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutta la nazione con un scettro di ferro. Allora, se guardiamo in Salmo 2, un salmo profetico che parla del Messia, potete leggere a casa tutto il salmo, ma noi leggeremo questa mattina solo dal versetto 7. Salmo 2, versetto 7. Dichiarerò il decreto dell'Eterno, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Quindi parla del Messia, il figlio di Dio. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Tu spezzerai con una verga di ferro e li frantumerai come un vaso di argilla. Or dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Sottomettetevi al Figlio, perché non si adira e non periate per via. Perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Quindi questa è una parola anche per noi questa mattina. Sottomettetevi al Figlio, a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo verrà in ira e in giudizio. Ma chi si rifugia in Lui, beato è. Chi crede veramente in Lui, chi si rifugia con tutta la propria vita. Quindi chiaramente in questo Salmo del Regno del Messia, Dio, questo Salmo scritto molti secoli prima della nascita di Gesù, parla del fatto che il Messia, l'unigenito di Dio, verrà a giudicare con questo scettro di ferro. Allora torniamo in Apocalisse e guardiamo un versetto, qualche versetto in capitolo 19. In Apocalisse 19, versetto 11, Giovanni vede un personaggio su un cavallo, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guarigge con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, era vestito di un veste intrise nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Ed gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con esse le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro, ed egli stesso piggerà il tino del vino della furiente ira di Dio onnipotente. E sulle sue veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Quindi il bambino che troviamo in versetto 5 di capitolo 12, senza dubbio è Gesù Cristo. Quindi abbiamo il dragone che è Satana, il bambino che è Gesù Cristo, e il terzo personaggio è la donna. Allora, indizi che abbiamo riguardo alla donna sono in versetto 1. Poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora, qui in Italia ci sono migliaia e centinaia di quadri che raffigurano una donna con 12 stelle intorno alla sua testa. L'avete mai visto uno? Se non avete visto, state più attenti, perché li vedrete. Però Maria non è questa donna. Anche se Maria fisicamente ha partorito Gesù Cristo, lei è stato il vaso scelto da Dio per portare in questo mondo il figlio di Dio, la donna in capitolo 12 di Apocalisse non è Maria. Se girate un attimo in Genesi capitolo 37, scopriremo chi è questa donna. In Genesi capitolo 37 abbiamo la storia di Giuseppe, che Giuseppe, voi sapete, molto di voi, è una figura di Gesù Cristo. La sua vita era come una profezia, tante cose che sono accadute a Giuseppe, dovevano accadere il Messia, il fatto che lui è stato venduto dai suoi fratelli, in schiavitù, come Gesù è stato venduto dal popolo ebraico ai romani e messo a morte. E anche per i fratelli di Giuseppe, quando l'hanno venduto in schiavitù in Egitto, per loro lui era morto, lui era finito, loro si erano scordati. Loro sono stati portati in schiavitù e quel Giuseppe che loro hanno venduto come schiavo, hanno consegnato alla morte, è stato poi il mezzo per la loro salvezza. E questo, quando Giuseppe si rivela ai suoi fratelli, è quello che stiamo studiando in Zaccaria, che un giorno Cristo tornerà e i suoi fratelli ebrei riconosceranno che Lui è il Messia, che Lui è il loro Salvatore. E qui in capitolo 37 abbiamo questa storia, sicuramente avete letto la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Lui è un grande sognatore. Il primo sogno ha questo sogno dei covoni di grano, 11 di questi covoni che si inchinano al suo covone, che ha fatto arrabbiare i suoi fratelli, perché ha detto, ah, tu hai sogni che noi saremo sottomessi a te. E poi lui ha un altro sogno dopo questo primo sogno, in versetto 9, egli fece ancora un altro sogno, e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo, ho fatto un altro sogno ed ecco il sole e la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Le 11 stelle chi erano? Esatto, gli altri 11 suoi fratelli, lui la 12ª stella. Il sole e la luna sappiamo in versetto 10 perché lui capisce chi è il sole e la luna. Egli raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo rimproverò e disse, cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Quindi all'istante Giacobbe ha avuto un po', oh, no? Quando io ho conosciuto il Signore, ho parlato con mio papà di Gesù, no? Perché nato, cresciuto in cristiano, diciamo, in America, ma quando ho conosciuto il Signore in spirito e verità, e parlavo con mio padre, oh, io ho cambiato i tuoi pannolini, adesso mi vuoi parlare di Dio? Questa era la sua reazione, no? E un po' anche Giacobbe diceva, Cosa stai dicendo questo sogno? Che io, lui, Giacobbe il sole, la luna, sua mamma, e questi altri stelle, i suoi fratelli, dovremmo inchinarci a te? Che poi era profetico perché alla fine loro dovevano inchinarsi davanti a Giuseppe. Perché Dio, Giuseppe era umile, lui era una figura di Gesù, Dio l'ha sovranamente innalzato sopra di loro. Però vediamo in quest'ultima parte che Giacobbe aveva il timore di Dio. Lui nello spirito poi ha capito. Perché lui all'inizio era arrabbiato. Oh, ma cosa stai dicendo? Che io mi devo inchinare a te? Però poi i suoi fratelli erano invidiosi, quindi si erano infuriati con lui. Ma Giacobbe ha serbato nel suo cuore. Perché lo Spirito Santo ha parlato e ha detto, Giacobbe, non arrabbiarti. Perché questa è una cosa profetica, questa è una cosa che lo Spirito Santo ti sta dicendo. Magari non capiva completamente il grande piano di Dio, ma Dio avrebbe usato Giuseppe come salvatore della nazione di Israele. Quindi chiaramente la simbologia biblica è chiaro che questa donna con 12 stelle, il sole e la luna è la nazione di Israele. Non è Maria, ma è una nazione, perché alla fine è stato la nazione di Israele a portare il Messia nel mondo. E vedremo ancora più avanti, qui in capitolo 12 di Apocalisse, questa donna con la luna sotto i suoi piedi, il suo capo una corona di 12 stelle, era incinta e gridava per le doglie e il dolore del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, sulla sua testa vi erano 7 diademi. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo. Questi sono i demoni. E in versetto 9 sappiamo che queste stelle sono i demoni, perché alla fine di versetto 9 dice: Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli, che sono demoni. Fino a questo momento, fino alla grande tribolazione, Satana ha accesso in cielo. Lui non è sulla terra, lui dimora nei luoghi celesti, Paolo dichiara in Efesini capitolo 6. Quindi Satana, quando ha ribellato contro Dio, ha trascinato indietro a sé un terzo delle schiere celeste. Un terzo degli angeli hanno ribellato con Satana e sono diventati demoni. E cercano oggi di influenzare il mondo, i nostri pensieri, a portare il mondo nella malvagità. E vedendo apparentemente che sta riuscendo in tanti modi, però nello stesso tempo anche il regno di Cristo sta crescendo, come il grano e le zizzanie crescevano insieme, come il male cresce, ma anche la giustizia e la potenza di Dio crescerà. Quindi, poi il dragone, versetto 4, si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutta la nazione con un scettro di ferro, e il figlio di lei fu rapito presso Dio e sul trono. Allora, dobbiamo anche comprendere che Apocalisse non è un libro scritto in modo cronologico, come vi ho detto tante volte. A volte fa salti, e in capitolo 12 Giovanni fa salti, parla degli ultimi tempi, quest'ultima guerra, l'abominazione e la desolazione, ma qui in capitolo 12 fa un salto indietro, perché lui ha scritto questo libro circa 90 anni dopo la nascita di Gesù, quindi quasi 60 anni dopo la sua morte e resurrezione. Ma qui lui fa un salto indietro, il momento quando Satana ha cercato di divorare il figlio di Dio, e questo troviamo in Matteo capitolo 2. Pensate un attimo quando ha cercato Satana di divorare questo figlio. In Matteo 2, versetto 13. Ora, dopo che furono partiti Giuseppe e Maria, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte, si rifugiò in Egitto. È rimasto là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: io ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. Allora Erode, vedendosi beffato dai maghi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlehem e in tutto il suo dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo dal quale si era diligentemente informato dei maghi. Allora si adempì quello che fu detto dalla profeta Geremia, che dice: un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto, un grande cordoglio. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Quindi qui Apocalisse fa un salto indietro e racconta questo fatto, come Satana attraverso Erode ha cercato di uccidere Gesù Cristo, il figlio partorito da Israele. Ma noi sappiamo non è riuscito, perché Dio non ha permesso. E in versetto 5 noi abbiamo tutta la nascita, tutta la vita di Gesù, la sua resurrezione e la sua ascensione in cielo. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutta la nazione con un scettro di ferro, e il figlio di lei fu rapito presso Dio e suo trono. Questo quando è accaduto? Quando Gesù è stato asceso dopo la resurrezione. 40 giorni dopo la resurrezione, Gesù fu rapito da Dio in cielo. In versetto 6 facciamo un salto dal passato, che versetto 5 parla del passato, al futuro, una cosa che ancora non è accaduta. Perché qui torniamo nella grande tribolazione. E vi fu guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Dobbiamo leggere il versetto 6. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Voi che siete studenti della Bibbia, quanti sono 1260 giorni? Sono 3 anni e mezzo, quindi l'ultima metà di questi 7 anni in cui l'Anticristo farà un patto con Israele, negli ultimi tempi. E vi fu guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone, anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusavano davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Perciò rallegratevi, o cielo, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Quindi la grande tribolazione. Satana sarà mandato sulla terra nella persona dell'Anticristo. Come noi abbiamo la Santa Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, c'è la Trinità diabolica: Satana, l'Anticristo e il falso profeta. Come lo Spirito Santo dà testimonianza di Cristo, nello stesso modo il falso profeta dà testimonianza all'Anticristo. Rallegra chi è in cielo, quindi rallegra chi è stato rapito con la Chiesa, ma guai a chi è sulla terra. Apocalisse non è un bel libro per chi non crede nel Signore. È un libro di guai e guai e guai, di terrore e di paura. Ma per chi conosce il Signore, finalmente il regno di Cristo arriverà anche su questa terra. Anche in questi giorni abbiamo sentito questa terribile notizia di questo gas che è stato collegato male, no? Cioè, una cretinata, no? E vi chiedete come mai accadono queste cose. E vi dico perché. Perché Dio non regna su questo mondo. E perché uomini non sono guidati dallo Spirito Santo. Perché se fosse guidati dallo Spirito Santo avrebbero collegato quelle cose in modo buono. Io avrei una soluzione per questo. Chi collega quei tubi poi deve andare a respirare quello che esce. Non hanno pensato di fare la prova cosa usciva da quei tubi. Non lo so. È proprio una stupidaggine, no? Magari per il peccato rende l'uomo stupido, scemo, cretino. E quante cose accadono in questo mondo, dice, ma è possibile? Sì, è possibile. È possibile perché uomini non guidati dallo Spirito sono ciechi. E qui Satana viene buttato sulla terra, gli schieri di cielo si rallegrano, finalmente l'accusatore dei nostri fratelli è stato cacciato dal cielo, non ci potrà più accusare. Voi sapete che il diavolo non è nell'inferno con le corna e la coda, la corna, le corna, ok, e la forchetta che sta lì a punzecchiare, ok, forcone. Il diavolo è in cielo. Nel libro di Giobbe è scritto che Satana va davanti alla presenza di Dio e dice: guarda Giobbe, se tu togli la tua benedizione e la tua protezione, lui ti maledirà in faccia. Vedrai Dio? E Dio dice: vero? No, Giobbe è un servo mio, è un fedele uomo di Dio, e vedrai. E infatti Giobbe, tutto quello che è accaduto è scritto che non è peccato contro l'Eterno. E non è cambiato niente, Satana è lì in cielo che ci accusa. Accusa me, guarda Dio, Craig, pastore della Chiesa Evangelica, guarda quello che ha fatto. Guarda come ha perso la pazienza con sua moglie. Guarda quello che ha fatto, guarda questo. E guarda quei altri fratelli della Chiesa di Montebelluna, quante cose hanno fatto. E noi cosa possiamo dire? È vero tutto. È vero tutto ancora di più magari. Però ringraziamo Dio che la parola di Dio dice che Satana ci accusa, ma nel primo libro di Giovanni, in capitolo 2, dice che c'è anche un altro in cielo che parla. Prima epistola di Giovanni, capitolo 2, versetto 1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Quindi non abbiamo bisogno di intermediare santi o altro, abbiamo Gesù Cristo. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Siete contenti che avete per avvocato Gesù Cristo? Io sono contento, perché Satana può accusare tutto quello che lui vuole. Perché la Bibbia dice che se io confesso i miei peccati, egli è fedele e giusto di perdonarmi e purificarmi da ogni peccato. Quindi Satana ci accusa e Gesù ci difende. E dice: Padre, è sotto il mio sangue. E ognuno di noi, quando arriveremo in cielo ad unirci alla mamma di Giovanni, di Gianni, e la mia mamma, io ho detto l'altro giorno a Gianni, ho detto: adesso tua mamma è con la mia mamma. Non avremo oltre a dire che al Padre è stato il sangue. Io sono qui per la grazia di Dio. Per il prezioso sangue di Gesù sono stato lavato e purificato da ogni peccato. Quindi abbiamo un accusatore e stiamo attenti, fratelli, di accusare altri cristiani. Stiamo molto attenti. Perché quando li accusiamo facciamo la parte di Satana. Perché lui accusa, lui giudica. Ma Gesù ci difende. Quindi c'è questa guerra in paradiso. Versetto 13: e quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguito la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto, nel suo luogo dove essi nutrito per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Quindi non c'è tempo questa mattina, ma abbiamo visto nello studio di Daniele che questo tempo, questo tempo dei tempi è metà di un tempo, che leggendolo così non fa senso, ma in Daniele abbiamo visto che questo rappresenta 3 anni e mezzo. Lo stesso tempo che l'Anticristo cercherà di uccidere tutti gli israeliti. E qui è scritto che dopo l'abominazione di desolazione, Satana sarà gettato sulla terra, attraverso l'Anticristo cercherà di uccidere tutti il popolo ebrei, ma qui è scritto che lei fuggirà, almeno una parte della nazione di Israele, In Zaccaria 13:14 è scritto che un terzo parte sarà salvato, due terzi della nazione di Israele sarà ucciso dall'Anticristo, ma furono date ali della grande aquila. Allora un'altra figura, qualcuno ha detto che sarà gli Stati Uniti a salvare Israele perché il nostro simbolo è l'aquila, ma questo anche è un'interpretazione sbagliata, perché in Esodo 19, versetto 3 e 4, poi Mosè salì verso Dio, l'Eterno, lo chiamò dal monte dicendo: così dirai alla casa di Giacobbe, questo annuncerai ai figli di Israele: voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani e come io vi ho portato su ale di aquila e vi ho condotto da me. Quindi questo ale delle aquile è una figura del Signore stesso che salverà un terzo della nazione di Israele, quelli che crederanno alla sua parola. E perché dico questo? Allora guardiamo in Matteo 24, un attimo. Matteo 24, versetto 15. Tutto il capitolo di Matteo 24 sono profezie che riguardano gli ultimi tempi, il secondo ritorno di Cristo sulla terra, ma vedremo solo alcuni passi adesso. Versetto 15: quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione, predetto dal profeta Daniele, posto nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti. Quindi da questo passo sappiamo che il Tempio sarà ricostruito a Gerusalemme. Tanti ebrei in Israele vogliono questo, stanno lavorando per questo, i musulmani si oppongono a questo, ma se siamo nei tempi in cui io credo che siamo, io penso che noi vedremo la costruzione, o all'inizio di questo. E già si parla. Tutte le cose che ha profetizzato la Bibbia riguardo gli ultimi tempi si sono avverate. E forse la prossima cosa che verrà, ci sarà fatto un patto di pace in Israele, tutte le nazioni d'accordo, e ci sarà costruito un tempio. Allora Gesù ha dichiarato: quando voi vedrete l'abominazione di desolazione, l'abominazione di desolazione è una cosa che è accaduta nel primo tempio, quando Antioco Epifania, che era un generale che ha seguito Alessandro Magno dei Greci, lui è entrato nel Tempio di Dio e ha sacrificato un maiale nel luogo santissimo. E lui ha commesso questa abominazione di desolazione. L'Apostolo Paolo in Tessalonicesi dichiara che l'Anticristo entrerà nel Tempio di Dio e lui dichiarerà di essere Dio. Lui entrerà nel Tempio di Dio a Gerusalemme e lui proclamerà: io sono Dio. Questa è l'abominazione di desolazione. In quel momento gli occhi di ebrei saranno aperti, comprenderanno che lui non è un messia ma è il diavolo. E Gesù dà questo avvertimento: quando voi vedete il popolo di Israele l'abominazione di desolazione, fuggite nelle montagne. E quindi questo è quello che abbiamo visto nella seconda parte di Apocalisse 12. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti, chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi nei campi non torna indietro a prendere il suo mantello. E guai alla donna incinta, quella che allatteranno in quel giorno, e pregate che la vostra fuga non accada di inverno né di sabato, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quel giorno non fosse abbreviato, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo dei eletti quei giorni saranno abbreviati. Quindi questi eletti, un terzo parte della nazione di Israele, quando vedranno l'abominazione di desolazione, fuggiranno le montagne, Dio provvederà un rifugio per loro con queste ali di aquila. E leggiamo in versetto 15 di Apocalisse 12: loro il serpente gettò dalla sua bocca dietro la donna dell'acqua come un fiume per farla portare via dal fiume. Probabilmente questo fiume è un esercito dell'anticristo, uomini che cercheranno di ammazzarli. Ma la terra soccorse la donna e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva riversato dalla sua bocca. Il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto del progenie di lei. Quindi 144.000 e gli altri sopravvissuti, che custodisce i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù Cristo. Poi mi fermai sulla sabbia del mare. Quindi domenica prossima vedremo capitolo 13. Adesso vogliamo alzarci in piedi. E voglio chiamare avanti uscieri questa mattina. Ricorderemo quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi nella Santa Cena attraverso gli elementi che rappresentano il suo sacrificio per noi. E voglio leggere dal primo Epistola ai Corinzi, capitolo 11, versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia il pane e beve del calice. Quindi vogliamo mettere in pratica la parola di Dio questa mattina. E mentre gli uscieri distribuiscono il pane e il vino, vogliamo esaminare la nostra vita, ognuno, metterci davanti a Dio. E se magari la nostra vita non è a posto col Signore, ognuno di noi individualmente sappiamo se è così o no, è meglio che ci asteniamo di prendere la Santa Cena. Però, come abbiamo già citato, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci, purificarci da ogni peccato. E quindi, se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, possiamo anche confessarlo in questo momento davanti a Dio. Il Signore, secondo la sua parola, ci perdonerà e possiamo anche partecipare nella Santa Cena ricordando quello che Cristo ha fatto per noi. Quindi prendiamo un momento di lode, di adorazione, di riflessione, ognuno di noi individualmente davanti al Signore, di esaminare il nostro cuore, di chiedere allo Spirito Santo: Spirito Santo, se c'è qualche via iniqua in me, mostrami. Se c'è qualcosa che devo confessare, devo liberarmene, mostrami quello. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica. Dio vi benedica.